Il Radio Giornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. 9 mesi dalla devastante alluvione che ha stravolto la valle e la vicina Lavizzara riapre la strada della Valle Bavona, 12 chilometri per 12 nuclei che ora sperano di ritornare a vivere. Grave caso di femminicidio nel Canton Friburgo, l'autore poi suicida, era stato detenuto e oggetto di misure per violenza domestica, era seguito dai servizi preposti, non è servito. Se davvero fossi stata io a convincerlo, allora lo chiamerei tutti i giorni. Così Karin Keller-Sutter, che ha parlato dei retroscena della sua telefonata a Trump poco prima che sospendesse i dazi. E la Cina all'epoca dei dazi, se il governo risponde imperturbabile colpo su colpo agli Stati Uniti, il dibattito tra gli economisti nel paese si è fatto vivace, tutt'altro che banale. Incontro cruciale tra Stati Uniti e Iran, i due nemici storici discutono del futuro del programma nucleare iraniano. Trump voglia un Iran felice ma senza bomba atomica, e l'amministrazione Trump continua anche nella sua politica di espulsioni di immigrati, solo che non tutti sono immigrati. Il caso di un padre di famiglia mandato per sbaglio in un carcere salvadoregno. La Valle Bavona è tornata a collegarsi al resto della Valle Maggia e del mondo. Da questa mattina la strada provvisoria creata dopo l'alluvione della scorsa estate è percorribile da chiunque. Per le prime impressioni di questa riapertura, molto importante evidentemente per la valle, sul posto troviamo Luca Berti.
Sì, buongiorno da Roseto in Val Bavona. Appunto, questo è il primo villaggio dopo gli scoscendimenti che avevano tagliato in due questa valle nella notte tra il 29 e il 30 giugno dell'anno scorso, quegli scoscendimenti che già da qualche tempo sono superati grazie appunto alla pista provvisoria, soprattutto creata in zona fontana ed ora anche asfaltata. Appunto oggi la riapertura al pubblico, qual è la situazione? Oggi sono diverse le auto che transitano sia salendo sia scendendo da queste parti, diverse targhe confederate, anche qualche targa straniera, germanica, ma anche dalla Spagna, per esempio. Abbiamo incontrato spagnoli che erano a Foroglio perché hanno visto la cascata su Instagram, ma che hanno anche constatato cosa è successo da queste parti. E poi tanti ticinesi che qui non erano ancora passati e che avevano visto le immagini del disastro solo in televisione o sui giornali. Qualcuno passando da Fontana dal finestrino porgeva il telefono per registrare o prendere qualche foto, perché noi giornalisti più volte abbiamo visto quanto è successo e rimaniamo sempre impressionati. Immaginiamo che chi passa per la prima volta effettivamente si trovi di fronte a una situazione al limite dell'incredibile. Sono riprese anche le corse d'autopostale, la posta questa mattina era piena, e poi a San Carlo diverse persone erano già sulla terrazza del ristorante. Ci sono poi le persone del posto che abbiamo incontrato, con cui abbiamo chiacchierato un attimino, che hanno approfittato del bel tempo di questo sabato mattina per riaprire il cascine, rimettere in ordine, soprattutto a Fontana ma non solo, e però il tutto ancora con un occhio verso il cielo, perché lo avrete sentito anche dalle previsioni meteo, da questo pomeriggio è prevista pioggia, certo. E qualcuno teme già un'allerta a grado 3 che chiuderebbe di nuovo la valle.
Non dovrebbe essere nulla di così importante come è stato lo scorso anno, in ogni caso certo che nel giorno dell'apertura della valle ricomincia a piovere, non è un segnale rasserenante. Grazie a Luca Berti, restiamo in Ticino. Prima spiegazione del Consiglio di Stato ticinese sul pasticcio che ha portato ad aprire la formazione di 13 nuovi docenti di italiano per le scuole medie superiori senza fornire loro alcun sbocco professionale. In buona sostanza, stando alle previsioni, prepensionamenti, incarichi e calcolo dell'evoluzione del numero di allievi facevano supporre che sarebbero stati necessari 7-8 nuovi docenti. Considerando gli imprevisti, si è aperto il concorso per 10. Agli esami di ammissione gli ultimi 4 docenti si classificano a pari merito e vengono tutti ammessi. Risultato: una classe di 13 allievi o professori in via di formazione, diciamo così, resa però inutile dalla diminuzione delle iscrizioni e dall'attribuzione di ore supplementari a docenti a tempo parziale. Il caso era noto, ma non si è riusciti ad evitare la tragedia. In sintesi è quanto ha dichiarato il Ministero Pubblico di Friburgo di fronte al terribile femminicidio avvenuto giovedì nel comune di Epagny. Lucia Mottini.
Sono qui per un fatto tragico e da incubo. Con queste parole il procuratore generale di Friburgo ha aperto stamattina la conferenza stampa di una morte annunciata. I corpi ritrovati giovedì nell'incendio di una villa a Epagny sono quelli di un uomo e di sua moglie. Lei crivellata da 4 pallottole, l'uomo da una sola. La vittima, 39enne, era impiegata come domestica nella casa in cui è avvenuto il dramma. Aveva denunciato il marito per violenza lo scorso settembre e i due erano in istanza di divorzio. Un caso preso subito molto seriamente, ha fatto capire il procuratore Gasser, visto che già il giorno dopo la denuncia l'uomo era stato arrestato, la casa perquisita e un'arma sequestrata. Alle prime 6 settimane di detenzione ne erano seguite altre 6. Poi in dicembre, dopo un confronto con la moglie in cui lei aveva leggermente ridimensionato i fatti, confermando la violenza domestica ma non sessuale, il 43enne era stato rilasciato con il divieto di avvicinarsi alla moglie e di comunicare direttamente con lei. Doveva inoltre seguire un programma contro la violenza e presentarsi regolarmente in polizia, cosa che ha sempre fatto. Poi la tragedia che fa sorgere interrogativi, ha detto il procuratore, anche tra i numerosi servizi coinvolti nella vicenda, che risentono quanto accaduto come un fallimento.
Nous avons une pensée pour tous les intervenants qui ont essayé de faire de leur mieux dans cette situation et qui vivent ce qui s'est passé comme un échec. Parce que c'en est un, faut pas se le cacher.
La coppia, da tempo residente nella regione, era originaria del Kosovo. Lascia 4 figli di età compresa tra i 13 e i 18 anni.
L'iniziativa popolare per una tutela efficace dei diritti costituzionali, detta anche iniziativa per la sovranità, è fallita. Lo hanno annunciato gli stessi promotori. Il testo mirava a garantire il primato del diritto nazionale su quello internazionale. Il comitato di iniziativa, di cui facevano parte rappresentanti di diversi movimenti, tra cui gli Amici della Costituzione e diversi parlamentari del gruppo UDC, ha annunciato ieri sera che l'obiettivo di raccogliere le 100.000 firme necessarie è fallito. La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha rilasciato un'intervista a Repubblica e ha parlato della retromarcia di Donald Trump sui dazi. Ha affermato, tra l'altro, non so se sono stata io a convincerlo, forse è stato un insieme di fattori, tra cui la mia telefonata. Telefonata che, ricordo, è stata l'ultima poco prima che Trump poi sospendesse i dazi. Ma adesso ci dice di più Maria Annuzzi.
Sì, dopo la retromarcia di Trump ci si è chiesti proprio quale ruolo avesse giocato Karin Keller-Sutter, dal momento che, come è già anticipato, è stata l'ultima a chiamarlo prima del provvedimento di sospensione dei dazi, e una testata americana le ha appunto attribuito il merito di aver convinto Trump. E a questo proposito, ecco, la presidente della Confederazione relativizza, perché dice che se fossi stata davvero io a chiamarlo, allora lo chiamerei tutti i giorni. E ha aggiunto che appunto non è stata lei e che questa è pura speculazione. Quel che è certo è che la conversazione tra Keller-Sutter e Trump, come del resto è emerso subito dopo attraverso il portavoce del Dipartimento Federale delle Finanze, ecco, questa conversazione è stata amichevole, corretta e molto aperta, e ha permesso a Keller-Sutter di spiegare la situazione economica svizzera, di sottolineare che è un paese con grandi esportazioni ma di soli 9 milioni di abitanti, che la Svizzera è un investitore diretto molto importante negli Stati Uniti, e poi Keller-Sutter ha messo anche l'accento sull'importanza di dare segnali rassicuranti alle imprese svizzere che sono pronte e che stanno programmando di investire molto negli Stati Uniti e che quindi non andrebbero punite.
Sì, tra l'altro questo fatto che l'ultima telefonata prima della sospensione dei dazi sia stata quella della Presidente della Confederazione ha suscitato parecchia curiosità nei giornalisti. Infatti questa non è l'unica intervista che Karin Keller-Sutter ha rilasciato su questo tema.
Sì, bisogna anche dire che nella giornata di ieri la Presidente della Confederazione si trovava a Varsavia perché invitata a partecipare come ospite alla riunione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'UE. E in questa occasione è stata intervistata anche dall'agenzia Keystone ATS, alla quale appunto ha detto che il Presidente Trump ora esaminerà la situazione della Svizzera e si metterà poi in contatto con la Confederazione. E ha aggiunto anche che è importante trovare una soluzione con gli Stati Uniti che venga accettata da entrambe le parti.
Maria Iannuzzi e il suo racconto delle interviste rilasciate dalla Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. A proposito di dazi, adesso andiamo in Cina dove si discute molto di questa guerra commerciale lanciata da Donald Trump. Ricordo che i dazi cinesi, a differenza di quelli per il resto del mondo, non sono stati sospesi, mentre il governo continua a ribadire l'intenzione di combattere fino alla fine. Sui media, blog e social stanno invece apparendo diversi commenti degli economisti del paese e non sempre i punti di vista combaciano. Per saperne di più sulla prospettiva di Pechino parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia. Allora Lorenzo, quali sono i principali punti di vista degli esperti cinesi sui dazi? C'è consenso sulla linea dura mantenuta fin qui dal governo?
Sì, l'idea generale è che in questa fase negoziale equivalga a una resa. Non ci arrenderemo mai come fece il Giappone, lo ripetono in molti, in riferimento agli accordi tra Washington e Tokyo negli anni Ottanta, al culmine della rivalità commerciale e tecnologica tra i due paesi. Jin Zanron dell'Università Renmin sostiene che Trump bullizzi i deboli e tema i potenti, che quindi la Cina non debba mostrare alcuna debolezza anche a fronte di qualche sofferenza. Luo Jihan dell'Università Tsinghua sostiene che la Cina sia molto più preparata ad affrontare i dazi rispetto al primo mandato di Trump, e proprio perché Trump non raggiungerà i risultati che si è prefisso coi dazi dobbiamo aspettarci uno scontro prolungato, dice Luo. C'è però anche chi la pensa diversamente. Zheng Yongnian della Chinese University di Hong Kong suggerisce a Pechino di cercare un negoziato ampio che includa non solo temi commerciali ma anche strategici, e forse si potrebbe trovare un equilibrio sul futuro dell'ordine internazionale, sostiene Zheng.
Lorenzo, se davvero la contrapposizione è qui per restare, per così dire, insomma, se la guerra commerciale durerà, dagli economisti cinesi arrivano idee su come poterla sostenere nel lungo periodo?
Sì, per esempio Robin Shin, capo della divisione cinese di Morgan Stanley, ha chiesto a Pechino di attenersi alla cosiddetta strategia 2030 o 230, che avrebbe due obiettivi da raggiungere entro i prossimi 5 anni. Primo, ridurre a zero i dazi per i prodotti di tutti i paesi non avversari della Cina. Secondo, aumentare i consumi interni del 30%, il che consentirebbe di ridurre la dipendenza dall'export e schermarsi di fronte a dazi e sanzioni. Ma c'è anche chi è più pessimista, in particolare Yao Yan dell'Università Renmin, che ha parlato di due elefanti nella stanza dell'economia cinese. Si tratta delle difficoltà finanziarie dei governi locali e la continua caduta del settore immobiliare, due processi che hanno un forte impatto sulla domanda tanto quanto i dazi, dice Yang, e tali da creare una reazione a catena negativa sui consumi. Insomma, per resistere alla sfida con Washington, la Cina ha bisogno di risolvere anche qualche problema interno.
Adesso cambiamo tema, sono in corso a Muscat in Oman le discussioni tra Teheran e Washington sul nucleare iraniano. Da una parte la delegazione americana guidata dall'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff, dall'altra i negoziatori della Repubblica Islamica con a capo il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Chiara Savi, cosa sappiamo finora di questo incontro che è ancora in corso?
Sì, la delegazione iraniana ha tenuto a ribadire appena arrivata in Oman che non sono trattative dirette, tutti seduti attorno a un tavolo, ma mi permetto di dire che poco importa, perché dal 2018, data dell'uscita degli Stati Uniti, uscita voluta da Donald Trump dall'accordo sul nucleare iraniano negoziato dai 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più la Germania, che il tema non era oggetto di trattative pubbliche. Quell'accordo aveva permesso di mettere dei paletti ad un programma nucleare che per Teheran aveva scopi civili in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Ma con la fine dell'intesa la Repubblica Islamica avrebbe aumentato i suoi stock di uranio arricchito al 60%, accresciuto il numero di centrifughe, strumenti tecnici che consentono di produrre l'arma nucleare. I sospetti arrivano dalla IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha un accesso molto limitato ai siti iraniani. Ora, da settimana settimane ormai la pressione di Washington su Teheran è aumentata, i due paesi si affrontano a distanza su vari scenari, ci sono gli Houthi yemeniti, c'è Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza, parliamo di alleati di Teheran. L'Iran è innegabile, vive un momento di debolezza di cui Donald Trump vuole approfittare. I toni li conosciamo, Trump negli scorsi giorni aveva apertamente ventilato in caso di risposta negativa bombardamenti sull'Iran mai visti.
E dunque che chance ci sono che si sblocchi la situazione, che ruolo può avere l'Europa?
Ancora una volta l'Europa che condivide le preoccupazioni americane sulle mire atomiche iraniane, come per le trattative per un cessate il fuoco in Ucraina, viene bypassata. In Oman non ci sono diplomatici europei. C'è chi pensa che sia estremamente difficile ridar vita al precedente accordo sul nucleare. In un'intervista Steve Witkoff ha detto di puntare allo smantellamento del programma iraniano, ma di essere aperti ad un compromesso, fermo restando che l'arma atomica è una linea rossa che non va superata. L'Iran, indebolito anche economicamente attraverso il capo della sua diplomazia Abbas Arachki, si è detto aperto alle discussioni. Dobbiamo aspettare le prossime ore per vedere che cosa trapelerà da Muscat.
Negli Stati Uniti un giudice della Louisiana ha dato via libera all'espulsione dal paese di Mahmoud Khalil, l'ex studente arrestato il mese scorso per il suo ruolo nelle proteste pro-Gaza sui campus della Columbia University a New York. L'amministrazione Trump lo considera una minaccia per la sicurezza nazionale. Gli avvocati del giovane, che ricordo è in possesso di un permesso di soggiorno, hanno tempo fino al 23 aprile per presentare ricorso. In questo caso dunque un tribunale ha dato ragione all'amministrazione americana, amministrazione Trump, che però continua lo scontro con il potere giudiziario su altri casi. Uno riguarda la vicenda di Kilmer Abrego Garcia, l'uomo arrestato per sbaglio in Maryland e trasferito in un carcere di massima sicurezza in Salvador, il suo paese di origine. Malgrado un'ingiunzione della Corte Suprema, l'amministrazione si è rifiutata ancora ieri di facilitare il suo ritorno negli Stati Uniti, il nostro corrispondente Andrea Vosti.
È forse il caso più emblematico della crociata anti-immigrati dell'amministrazione Trump. Kilmer Armando Abrego Garcia, cittadino salvadoregno sposato con un'americana, arrestato a inizio marzo in Maryland in quanto ritenuto affiliato alla gang criminale MS-13. Espulso dal paese, dal 15 marzo Kilmer Garcia è detenuto nel famigerato Checot, un carcere di massima sicurezza in Salvador.
It's been 28 days since I lost on my husband.
Sono passati 28 giorni da quando hanno portato via mio marito, ha detto la moglie Jennifer Vasquez Sura, aggiungendo in lacrime che con il loro errore amministrativo le autorità statunitensi hanno distrutto la felicità della famiglia e l'innocenza dei tre figli.
Has destroyed my family's happiness, my children's innocence.
Messa alle strette, la Casa Bianca ha dovuto ammettere lo sciagurato errore, ma si è finora rifiutata di rispettare le scadenze imposte da un giudice federale per il ritorno di Garcia negli Stati Uniti. Tanto che sulla vicenda del trentenne salvadoregno si è dovuta chinare pure la Corte Suprema, che l'altro ieri ha intimato all'amministrazione di facilitare il ritorno di Kilmer Garcia.
The Supreme Court says the Trump administration must facilitate the return of a Maryland man deported.
The Trump administration to facilitate the return of Kilmer Abrego Garcia.
E così ieri in Maryland c'è stata una nuova udienza davanti alla giudice distrettuale Paula Xenis, durante la quale l'avvocato del Dipartimento di Giustizia ha però continuato la sua strategia ostruzionista, affermando di non sapere con esattezza dove si trovi il cittadino salvadoregno.
I don't think there's anyone in this country who believes the government when they say, well, we don't know how to do this.
C'è qualcuno che pensa davvero che l'amministrazione non possa fare nulla per riportare Kilmer a casa? Ha chiesto l'avvocato della famiglia Garcia.
But the thing that the government was asked to do was to bring him back.
Ieri la giudice Xenis ha intimato all'amministrazione di fornire aggiornamenti quotidiani sui passi intrapresi per permettere al giovane salvadoregno di ricongiungersi con la sua famiglia, ma la Casa Bianca nicchia.
It's the administration's responsibility to facilitate.
La Corte Suprema ha stabilito che è nostra responsabilità facilitare il rimpatrio, non effettuare il rimpatrio, ha commentato la portavoce Caroline Levitt.
Not to effectuate the return.
Lunedì arriverà in visita a Washington il presidente del Salvador, Nayib Bukele. La speranza di familiari e di attivisti per i diritti dei migranti è che sull'aereo presidenziale trovi posto anche Kilmar Armando Abrego Garcia.
In Africa adesso, nel 2023 era stato teatro di un golpe, ora il Gabon e i suoi 850.000 elettori provano a voltar pagina con le presidenziali che si stanno svolgendo proprio in queste ore e vedono l'autore del putsch tra i grandi favoriti, il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Seggi aperti da questa mattina in Gabon fino alle 18 per le elezioni presidenziali. La piccola nazione dell'Africa centro-occidentale si reca alle urne dopo il colpo di stato militare che nell'agosto del 2023 depose l'erede della dinastia Bongo, Ali, figlio del primo presidente che aveva governato per 42 anni fino alla sua morte nel 2009. Il Gabon, ricco di risorse minerarie e di petrolio, oltre che di foreste con numerose specie vegetali e animali, occupa una posizione strategica nello scacchiere dell'ex Africa francese. Il candidato favorito è proprio l'autore del golpe, il generale Oligui Nguema, attuale capo di Stato ad interim, che è riuscito a far passare alcune riforme istituzionali che lo rendessero eleggibile, ma anche lo stop dopo due mandati. Nguema, 50 anni, lontanamente imparentato con la famiglia Bongo ed ex capo della sicurezza di Ali, prima di organizzarne la cacciata, è riuscito a mantenere i legami post coloniali con la Francia, mentre gli altri paesi ultimamente li hanno tagliati. Principale avversario di Nguema, l'ex primo ministro e ora leader dell'opposizione, Billy Bienze, che tuttavia è visto come un pericoloso retaggio del passato.
Di fronte a salari sempre più bassi in Italia, il governo Meloni ha scelto una strategia costosissima che inghiotte addirittura un terzo della spesa pubblica, sovvenziona i salari con debito, con denaro dello Stato che tramite bonus e incentivi fiscali va ai datori di lavoro che assumono del nuovo personale. Con quale esito, come sta andando questa scommessa del governo Meloni per dinamizzare il mercato del lavoro? Se ne parla con la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti, nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate sull'applicazione RSI Play e su tutte le maggiori piattaforme di podcast. Eccone un estratto.
Noi abbiamo il tasso di occupazione oggi più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia. Abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 17 anni.
Diminuisce la disoccupazione e è ovvio che possiamo interpretarla come una buona notizia. Tuttavia, guardando i dati di fino, aumenta sì l'occupazione, ma ciò non significa che diminuisca il lavoro povero, non diminuisce il lavoro precario e i salari continuano a restare bassi.
L'Italia risulta addirittura l'unico paese dell'Unione Europea che ha salari decrescenti. Quindi sì, in Italia c'è un serio problema di livelli salariali bassi.
Allora cosa propone il governo Meloni? Cosa ha fatto finora?
Siccome una delle bandiere del governo Meloni era quella di sostenere il lavoro, aiutare i lavoratori soprattutto più poveri e le classi meno abbienti, ha scelto il sostegno dei salari attraverso una serie di politiche di incentivi. I datori di lavoro per almeno 2 anni non devono pagare i contributi della pensione che gravano sui salari. E che cosa succede? Quei soldi lì ce li mette lo Stato, il datore di lavoro risparmia e il lavoratore si ritrova con un salario più alto, proprio perché ce li mette lo Stato.
È il provvedimento più corposo perché, come sapete, cuba circa 10 miliardi per l'intero anno.
Meloni, salari da fame in Italia, il titolo di questo nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. La radiogiornale si ferma qui. Buona giornata.